Chi ha orecchio, ascolti.
Il pastore Roberto Bracco, della Chiesa Evangelica di Viana Capri 26 in Roma, predica su un testo biblico durante una normale riunione di culto.
Vogliamo insieme leggere un passo della parola del Signore, come la troviamo nel secondo libro dei Re, capitolo 5. È un episodio molto simpatico, lo conosciamo e conosciamo tutti gli episodi contenuti nella parola del Signore, ma ce ne sono alcuni che in un modo particolare ci sono di benedizione, e noi vogliamo ancora una volta al capitolo 5 di questo secondo libro dei Re leggere l'episodio relativo alla guarigione di Naaman il Siro. Seconda Re, capitolo 5. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo in grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e prode era lebbroso. Ora alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano condotto a prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman. Ed ella disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, questi lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: «Quella fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Bene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Quegli dunque partì, prese seco 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 muta di vestiti, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Or quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servo, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Quando il re di Israele ebbe letta la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Sono io forse Dio col potere di far morire e vivere, che colui manda da me perché io guarisco un uomo dalla sua lebbra? Tenete per cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure colui da me e vedrà che v'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne coi suoi cavalli ed i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messo a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome dell'Eterno, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar, non sono essi migliori di tutte le acque di Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed essere mondato?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servi si accostarono per parlargli e gli dissero: «Padre mio, se il profeta t'avesse ordinato una qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli t'ha detto: lavati e sarai mondato». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne d'un piccolo fanciullo e rimase puro. Alleluia. Fin qui la lettura della parola del Signore. È un episodio familiare, un episodio simpatico, è un episodio che ci ammaestra intorno a tante cose, e il primo insegnamento che possiamo trarre da questo episodio è un insegnamento relativo all'opera di evangelizzazione che tutti, come credenti e come figliuoli di Dio, siamo chiamati a compiere alla gloria del Signore. Questa pagina della scrittura a me sembra elimina in una maniera totale tutti gli alibi, tutte le scuse e tutte le giustificazioni che vengono espresse da coloro che se ne stanno con le braccia conserte, in una posizione di inerzia, di passività, che non compiono nessun servizio per il Signore, che non parlano mai di Lui, che non rendono una testimonianza alla sua gloria, che non evangelizzano coloro che devono essere evangelizzati. E questo appare in un modo estremamente chiaro dal comportamento di questa piccola fanciulla ebrea. È una schiava, è una povera schiava, preda di guerra, lontana dalla sua terra, lontana dalla sua casa, dalla sua famiglia e dal suo popolo, in uno stato di soggezione. Si trova a servire nella casa di Naaman. È una casa conosciuta in Siria, la casa di un uomo famoso, di un uomo nobile, di un uomo ricco, di un uomo che ha compiuto delle grandi imprese. Se il suo nome è celebre e se la sua posizione è solida socialmente parlando, è proprio perché egli ha compiuto delle grandi imprese. È il capo dell'esercito, ha guidato delle battaglie vittoriose ed ha acquistato una fama non solo presso il popolo, ma anche e soprattutto presso il suo signore, presso il re di Siria. E questa fanciulla si trova a servire in questa casa, la casa di questo condottiero ammalato e sofferente. È una schiava, è una povera schiava, è una fanciulla, è una piccola fanciulla. Ma queste circostanze non la paralizzano, non fermano le parole sulle sue labbra. La fanciulla parla, parla francamente, parla con sapienza, e la sua parola è un autentico messaggio evangelistico, perché se per messaggio evangelistico noi intendiamo l'espressione di una buona novella, della buona novella di Dio, dobbiamo riconoscere che questa fanciulla con le sue parole ha annunziato una buona novella. E noi vogliamo fare delle considerazioni intorno al comportamento di questa fanciulla, che non si sente fanciulla e non si sente schiava, si sente impegnata ad assolvere un servizio che quale credente non può assolutamente trascurare. E penso che immediatamente questa parola si indirizzi alle fanciulle, si indirizzi ai giovani, ma direi che si indirizza anche ai vecchi, si indirizza agli incolti e si indirizza a tante e tante altre categorie di persone che proprio per il fatto di appartenere alla loro particolare categoria ritengono di essere esonerati dal servizio evangelistico. Sono un ragazzo, sono una ragazza, sono un vecchio, sono una vecchia, non so parlare, non ho cultura. Quanti si esprimono in questo modo e arrivano alla più penosa delle conclusioni? Non sono obbligata a parlare, non sono obbligata a raccontare le cose che Dio ha fatte per me o le cose che Dio può fare per tutti coloro che hanno bisogno di Lui. La schiava ebrea parla, parla con franchezza e parla con sapienza. È animata dalla fede e sostenuta dall'assistenza di Dio? Certamente, non possiamo minimamente metterlo in dubbio, perché la franchezza che manifesta e anche la saggezza che dimostra sono in maniera eloquente la prova che il Dio è con lei e il Dio l'assiste. E l'assiste perché? Perché vuol parlare, perché vuol compiere un servizio, perché vuol essere fedele davanti a Dio e di fronte agli uomini. E questa fedeltà nei confronti degli uomini è sostenuta da un grande amore. E anche questo dobbiamo riconoscerlo e vogliamo riconoscerlo. È una povera schiava, è stata strappata dal suo paese, è stata strappata dalla sua famiglia, si trova a servire una famiglia forestiera. Dal punto di vista umano e naturale, ella dovrebbe avvertire soltanto odio nei confronti di questo popolo e particolarmente soltanto odio nei confronti di questa famiglia che la tiene schiava. Insofferenza, chissà quale desiderio di rivedere i suoi genitori, forse i suoi fratelli, le sue sorelle, quale ardente desiderio di ritornare al suo paese e alla sua patria, ma non può realizzare questo perché è tenuta in schiavitù. Ma questa fanciulla, invece di avvertire risentimento ed odio nei confronti di quella famiglia, avverte un profondo amore, un amore che possiamo proprio definire cristiano. È l'anticipazione della grazia che si manifesta in lei. La legge permetteva di odiare i propri nemici, ma questa fanciulla si sente al di fuori e al di sopra della legge. Come servente del Signore palpita di amore, di un vero amore, e sente una compassione nei confronti di Naaman, un uomo afflitto dalla lebbra, è un povero ammalato. È una grande lezione, è una lezione preziosa per noi. Qualcuno può anche obiettare, ma non abbiamo lebbrosi intorno a noi. Ma questa obiezione crolla di fronte alle dichiarazioni della parola di Dio. Noi abbiamo non un lebbroso, ma una moltitudine di lebbrosi intorno a noi. Perché se è vero, ed è assolutamente vero perché è scritto nella parola di Dio, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dobbiamo concludere che coloro che ci circondano, che stanno vicino a noi, i nostri congiunti, i nostri amici, i nostri parenti che non hanno accettato ancora in Cristo la salvezza e il Salvatore, sono dei poveri lebbrosi. E se non lo sono nei loro corpi, e se questo stato patologico non è di carattere fisico, lo sono nella loro anima. La malattia è una malattia spirituale. E noi sappiamo, e anche questo lo sappiamo per la conoscenza che ci viene dalla parola di Dio, che una malattia spirituale è infinitamente più grave di una malattia fisica. Per ovvie ragioni, una malattia fisica colpisce soltanto il nostro corpo e quindi ha un suo carattere e una sua dimensione nel tempo. Può affliggere un individuo fino alla morte, nel corso della sua vita, attraverso gli anni che egli trascorre in questa terra. Con la morte cessa anche la malattia. Ben possiamo dire che la malattia ha avuto la vittoria e ha debellato l'organismo, ma da quel momento l'individuo cessa di essere e cessa di essere anche la sua malattia. Quella malattia non ha più potere sopra di lui, ma non è così della malattia dell'anima, che ha una sua dimensione eterna, infinita, che va al di là della morte, che va al di là del contingente, che va al di là degli anni. Ecco perché la malattia spirituale è infinitamente più grave della malattia fisica. E proprio per questa ragione, scorgendo questa folla di lebbrosi, noi dovremmo raccogliere questa lezione di amore che ci viene dalla povera schiava ebrea.
sentire una profonda compassione, una sollecitudine che venga realmente dall'amore che è sparso nei cuori per lo Spirito Santo, per parlare, per esprimere anche noi un messaggio e dare una buona novella, la novella di un Dio che salva, che guarisce, di un Dio che purifica dalla lebbra. Tutti gli uomini, indistintamente e indiscriminatamente. E questo termine può essere usato in una maniera appropriata proprio su questo soggetto particolare. Tutti gli uomini hanno bisogno di guarigione. Non è affatto vero che esistono categorie di individui esenti da questo male. Ci sono i religiosi, i praticanti, coloro che manifestano rettitudine, non hanno bisogno di Dio, hanno bisogno della salvezza che Dio offre a tutti in Cristo Gesù. Ma generalmente coloro che pensano di non aver bisogno di questa guarigione, sapete quali sono? Coloro che nella vita hanno tutto, ma da un punto di vista umano, da un punto di vista terreno, da un punto di vista che oso chiamare materiale, assolutamente materiale, i ricchi, coloro che occupano una certa posizione, che si trovano in una condizione sociale che li tiene al di sopra degli altri, pensano di non aver bisogno. Ebbene, guardiamo a questo condottiero dell'esercito del re di Siria. Egli era potente e valoroso. Non c'è contestazione intorno a questo. Aveva condotto, come ho detto al principio, delle battaglie vittoriose. Tutti gli avevano riconosciuto un'abilità tattica, un'abilità strategica, probabilmente del coraggio, dell'ardimento, dell'audacia. Tutti nell'applaudirlo, nell'esprimere degli encomi, avevano innalzato il suo nome. Il suo nome era eccelso in mezzo al suo popolo e perciò egli era onorato dal suo re ed onorato dal suo popolo, ed era anche ricco. Il re di Siria era stato generoso nel contraccambiare i servizi di quell'uomo e li aveva contraccambiato a livello economico, a livello finanziario. E quest'uomo aveva quindi acquistato una potenza che noi non riscontriamo soltanto nel nome, ma riscontriamo anche nelle sue facoltà finanziarie. Ma quest'uomo potente, quest'uomo valoroso, quest'uomo ricco, quest'uomo onorato era lebbroso. Tutte queste caratteristiche che potevano sembrare positive non cancellavano il suo male, non annullavano il suo stato. E possiamo dire la medesima cosa applicando questa figura alla situazione degli uomini che vivono vicino a noi ed intorno a noi. E adesso mi riferisco solo ai potenti, ai ricchi, ai nobili, ai grandi, a coloro che occupano delle posizioni elevate nel seno della società, probabilmente sono invidiati da tutti, guardati con rispetto e qualche volta addirittura con devozione. Possono avere tutte queste caratteristiche, essere in possesso di tutti questi beni, sì, come patrimonio, avere nelle loro mani tutte queste facoltà, ma tutto questo non annulla lo stato della loro anima. Sono lebbrosi, sono dei poveri lebbrosi. Oh, io ho cercato di immaginare tante volte, da un punto di vista psicologico, quelli che erano i pensieri di Naaman, quest'uomo che quando si trovava davanti al suo re si sentiva soddisfatto della sua posizione, quando si trovava nel mezzo del suo esercito si sentiva grande fra i suoi soldati, quando si trovava davanti al popolo si sentiva soddisfatto per tutti i plausi che riceveva, ma quando si trovava solo nella sua camera, quando probabilmente spogliandosi si trovava di fronte alle sue piaghe purulenti, all'evidenza del suo male che distruggeva in maniera progressiva la sua vita e il suo corpo, allora i suoi pensieri prendevano un altro corso, i suoi sentimenti si modificavano totalmente, non poteva più gloriarsi, non poteva più sentirsi grande, non poteva più sentirsi soddisfatto, era soltanto un povero terrorizzato amato, cari nel Signore, che guardando e guardando a quelle orride piaghe tremava nell'intimo della sua coscienza e del suo cuore. E io credo che è proprio questa la situazione di tanti e tanti che quando cercano di inebriarsi nel seno della società, di trovare soddisfazioni nelle cose che possono dare loro soddisfazioni, si stordiscono, ma si stordiscono soltanto per pochi attimi, perché quando si ritrovano soli di fronte a Dio e di fronte alla loro coscienza, come davanti ad uno specchio, si accorgono chiaramente che sono dei lebbrosi, dei poveri lebbrosi, lontani da Dio, separati da Dio, con il terrore della morte, con il terrore del giudizio eterno, possono soltanto tremare. No, allora non possono più stordirsi ed inebriarsi attraverso i facili piaceri della vita e le cose che possono rappresentare gloria per loro, perché c'è una malattia che parla, è così chiara, così evidente, che non può essere ignorata. Gloria al nome del Signore. E non può essere ignorata, perché purtroppo sta lì e nessuna cosa l'ha potuta allontanare. Le ricchezze, la potenza, quell'uomo era in possesso di tutte queste cose, ma in una maniera assolutamente chiara ci viene dichiarato dalla Scrittura che l'uomo era rimasto lebbroso. E questo appare ancora più evidente quando, ricevuto la testimonianza, incomincia a mettersi in movimento e ad agire. Prima di tutto va dal suo re. Non so perché va dal re di Siria. Ha ricevuto una testimonianza da una fanciulla ebrea, e quella fanciulla ebrea è stata inequivocabile nella sua espressione. Ha parlato di un profeta che si trova in Samaria, ma lui va dal re di Siria. Cari nel Signore, si guarda sempre molto in alto, ma in alto nelle dimensioni umane, in alto in riferimento alle realtà di questa terra. E infatti va dal suo re, racconta tutto quello che ha udito, che è stato riferito da sua moglie, e il re di Siria si interessa di quel racconto e di quella testimonianza. E anche il re di Siria pensa che questo problema possa essere risolto a livello umano, mediante le ricchezze e la potenza che esistono a livello umano. E infatti provvede il suo servitore, o cari, di grandi ricchezze. Possiamo riferirci, o cari, con questa espressione, alle cose ricevute in dotazione da Naaman per mettersi in cammino, delle autentiche ricchezze. Ma oltre a quella ricchezza, egli dà al suo servitore una lettera di presentazione, una referenza, chiamiamola come vogliamo, una lettera non per il profeta, è per il re di Israele. E in questa lettera egli scrive testualmente queste parole: io mando a te Naaman, mio servo, affinché quando giungerà a te tu lo guarisca dalla sua lebbra. Oh, un re potrà guarirlo dalla sua lebbra, tanto più che questo re potrà ricevere dalla mia mano questi presenti cospicui e questi doni di grande valore. Un re proprio in forza del suo legnaggio, della sua posizione monarchica, potrà intervenire in questo problema. Se la fanciulla ha parlato e se ha detto che questa soluzione si trova in Israele, chi più del re può offrire la soluzione di questo problema? Ah, cari nel Signore, non è il re di Siria e non è il re di Israele, non sono i talenti d'oro, i sigli d'argento, le mute di vestimento, i regali, la potenza, la grandezza umana che possono risolvere il problema del povero lebbroso. E in ultima analisi dobbiamo dire che non è neanche Eliseo che può risolvere il problema, non è neanche il Giordano che può risolvere il problema. Quando noi guardiamo ad Eliseo e quando guardiamo al Giordano, noi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di quei mezzi, di quegli strumenti che il Dio può usare per la sua gloria, ma noi dobbiamo solo e sempre riconoscere che è la potenza di Dio, è soltanto la potenza di Dio quella che può operare efficacemente per debellare ogni malattia, e soprattutto per debellare la malattia dell'anima e dello spirito, per guarire dalla lebbra del peccato. Quantomeno il re di Siria, il re di Israele, la ricchezza offerta, quelle cose non rappresentavano e non rappresentano nulla neanche oggi. Sono dei poveri illusi, coloro che sperano di comprare la salvezza dell'anima col denaro, denaro speso nelle più diverse maniere, ma generalmente speso attraverso delle pratiche sacramentali. E il loro pensiero, in ultima analisi, è questo: che chi più possiede ricchezze in questa terra, tanto più ne possiederà nel cielo, perché il possesso delle ricchezze in questa terra lo metteranno in condizioni di pagare la salvezza dell'anima. La salvezza dell'anima non si paga. I mezzi umani non servono a niente. Le risorse di questa terra, le più grandi, sono inefficaci, assolutamente inefficaci di fronte ai problemi spirituali dell'individuo. È vero che noi viviamo nel secolo, nella generazione della potenza, una potenza, cari, che supera infinitamente, e anche qui possiamo usare quasi questo termine, la potenza che è stata conosciuta nel passato, nella cultura, nella scienza, in quelli che sono i mezzi a disposizione della società. Ma questa potenza ha cambiato l'uomo, può cambiare l'uomo? Questa potenza ha redento la società, può redimere la società? Questa potenza può modificare, oh cari, la struttura della terra, della struttura della terra nei suoi abitanti? No! Il mondo peggiora ogni giorno, il genere umano si corrompe ogni giorno di più. Possiamo dire che la lebbra avanza, progredisce nell'individuo e nella società. È uno stato patologico collettivo che ci impressiona e qualche volta ci terrorizza, ma proprio quando avvertiamo più profondo questo terrore nel cuore, dobbiamo concludere: non è per forza, non è per eserciti, non è per potenza umana, ma è per lo Spirito del Signore che possono essere risolti i problemi della società e i problemi dell'individuo. Soltanto Iddio, l'Iddio del cielo e della terra. E la fanciulla aveva parlato chiaramente, ma non era stata chiaramente compresa. Ma noi subito possiamo entrare nel vivo della questione e scorgere in maniera precisa, attraverso l'insegnamento che ci viene da questa pagina della scrittura, quali sono le condizioni essenziali per sperimentare la potenza di Dio. Innanzitutto l'uomo deve distogliere lo sguardo, oltre che dalla potenza terrena, anche dal proprio io. Guardiamo a Naaman, il Siro. Egli ha sentito l'ambasciata che è arrivata dalla casa di Eliseo e adesso ha lasciato il re di Israele e si è messo in cammino ed è arrivato fino alla porta della casa di Eliseo e adesso sta lì fermo. Egli è il capo dell'esercito del re di Siria, deve essere onorato, si aspetta che il profeta esca fuori e che veramente manifesti nei suoi confronti tutta quella deferenza che deve essere manifestata nei confronti di un generale. È vero che è un povero lebbroso bisognoso di guarigione, ma egli porta sempre una divisa che lo mantiene al primo posto in mezzo al suo popolo e di fronte al suo re, e perciò è lì e si aspetta di essere onorato. Ma Eliseo non esce neanche da casa, non gli va neppure incontro. Cari, nel Signore gli manda soltanto un messaggio mediante un messaggero, ed è un messaggio sconvolgente, strano. Ma già per il fatto che il profeta non gli è uscito incontro, l'uomo è turbato, l'uomo è agitato nell'animo. E poi questo messaggio veramente sconvolgente e strano: va, tuffati 7 volte nel Giordano e la tua carne ritornerà netta. Ma io devo compiere un'operazione così puerile, ridicola? Quale virtù è contenuta nelle acque del Giordano? Già che i siriani odiavano il Giordano, lo odiavano perché era l'espressione di un popolo. E poi quale virtù ci può essere nelle acque del Giordano? Abbiamo dei fiumi anche a Damasco, Abana, Parpar, sono acque buonissime, non potrei tuffarmi nelle acque del mio paese e tornare sano qualora le acque del fiume fossero acque capaci di restituire la salute. È l'uomo che continua a guardare a se stesso ed è l'uomo che continua a opporre la sua ragione, a opporre il suo io, a opporre la sua personalità a quello che è l'ordine di Dio e il metodo di Dio. È indignato, è infuriato, sta voltando le spalle per tornarsene al suo paese, al suo re. Probabilmente questa sarà un'occasione per muovere guerra di Israele. ma per fortuna intervengono dei servitori saggi, degli uomini prudenti che gli dicono: ma perché non provare? Naturalmente per provare bisogna raccogliere la parola del profeta ed ubbidire. Se il profeta ti avesse dato degli ordini intorno a delle cose difficili e complicate, tu avresti eseguito quegli ordini. Quanto più puoi mettere in effetto una parola che ti chiama semplicemente a scendere 7 volte nelle acque del Giordano? Quella parola di saggezza convinse quel generale dell'esercito di Siria, ed egli arrivò fino al Giordano e scese nelle acque del Giordano una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6 volte, 7 volte, e alla 7ª volta, e vi voglio far notare questo particolare con un altro che segue subito appresso, alla 7ª volta la sua carne divenne netta come quella di un fanciullo, e così rimase. Non fu una guarigione momentanea, temporanea, qualche cosa che poteva essere anche l'effetto di una spinta psicologica, di una suggestione. No, la sua carne divenne netta e così rimase, perché egli si era tuffato 7 volte nel Giordano. Noi potremmo dare delle interpretazioni a questa figura, a questa immagine tipologica, ma fuori da ogni interpretazione rimane il fatto che soltanto l'ubbidienza all'ordine di Dio, alla parola di Dio, in maniera incondizionata, ci mette in possesso per la fede della benedizione di Dio. Alcuni vogliono modificare i metodi di Dio e vogliono in qualche maniera anche ridurre le condizioni di Dio. È necessario che facciamo tutto, è proprio necessario che ci riconosciamo peccatori, è proprio necessario che riguardiamo a Cristo come al Salvatore, è proprio necessario che lo invochiamo, che accettiamo il sangue dello spargimento e il sacrificio del Calvario. Vogliono fare solo una parte di quello che viene ordinato dalla parola di Dio. Ma l'uomo si tuffò 7 volte, soltanto alla 7ª volta la sua carne divenne pura, candida come quella di un fanciullo. E il messaggio di Dio è questo, è sempre questo, è soltanto questo. Dobbiamo accettare la buona novella per eseguire gli ordini di Dio per intero, fino in fondo. Soltanto quando abbiamo rispettato le condizioni noi possiamo veramente realizzare nella nostra vita quella guarigione totale che è la salute del cielo. Oh, Eliseo disse a Naaman: va, tuffati nel Giordano, va. Oggi risuona una parola un po' diversa, è una parola meravigliosa e melodiosa, è la parola di Gesù che dice: vieni, venite a me, voi tutti che siete ammalati, travagliati, aggravati, sofferenti, venite a me peccatori, venite a me voi che siete dominati dal vizio, venite a me voi che siete schiavi delle passioni, venite a me voi che siete travolti dal terrore, dall'angoscia, dalla tribolazione, venite a me e io vi darò riposo, riposo alle anime vostre. Ma bisogna raccogliere questa parola ed eseguire l'ordine. Coloro che rimangono lontani non sperimentano nulla. Coloro che rimangono forse fra il fogliame di un albero dove stava Zaccheo e non sono pronti a scendere come fece quell'uomo non realizzano nulla. Ma coloro che, sentendo la parola di Gesù, senza indugio s'affrettano fino a lui, si gettano ai suoi piedi, fra le sue braccia amorose, per dire: eccomi Signore, con la mia lebbra, col mio peccato, con le mie passioni, con i miei vizi, eccomi Signore, opera tu nella mia vita, guariscimi e fa che rimanga guarito. Alleluia, guariscimi e fa che rimanga guarito. Questa è l'opera che il Signore vuol compiere per te e vuol compiere per te. Se il tuo cuore si apre in questo momento nella presenza del Signore, egli è pronto ad entrare con la potenza della sua benedizione. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Abbiamo trasmesso Una predicazione registrata in presa diretta nella Chiesa Evangelica di Viana Capri 26 in Roma durante una riunione di culto.